Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Prevenire è meglio che curare, un detto che ha origini antiche e che mai come oggi in tempi di pandemia torna utile ricordare. Perché? Perché prenderci cura della nostra salute fisica e mentale ci protegge dall'insorgere di molte malattie, ma anche dalle conseguenze più pericolose del Covid-19.
E infatti, come è stato dimostrato, la pericolosità del contagio dipende da fattori come l'età, la presenza di patologie pregresse e lo stato di salute generale della persona. E fino ad adesso, infatti, non soltanto gli anziani, ma anche pazienti con malattie croniche e gli immunodepressi hanno subito le conseguenze più gravi dell'epidemia di Covid-19. Quindi anche in questo caso, anche nel caso del Covid-19, essere in buona salute è la migliore arma che abbiamo a disposizione.
E due settimane fa abbiamo iniziato proprio un percorso alla scoperta dei segreti della longevità per capire come mantenersi in salute anche attraverso l'alimentazione e uno stile di vita equilibrato. Lo riprendiamo questa mattina con Luigi Fontana, professore di medicina e nutrizione all'Università di Sydney, che è anche direttore del Centro di Ricerca sulla Longevità e la Salute del Charles Perkins Center. Buongiorno professore, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno, è un piacere essere qui con voi ancora.
Buongiorno professore.
Professor Fontana, che è anche autore di un volume che è stato pubblicato recentemente. Il titolo è proprio The Path to Longevity, How to Reach 100 with the Health and Stamina of a 40 Years Old. Un libro che spiega appunto come la giusta dieta e anche lo stile di vita sano siano alla base della nostra salute. Questa mattina ci concentriamo, professore, sull'alimentazione. Diciamo innanzitutto quanto e come il cibo influisce sulla nostra salute.
Sì, tantissimo. Gli studi che abbiamo fatto in diversi modelli animali e nell'uomo, nel mio laboratorio, dimostrano che l'alimentazione veramente è un giocatore importantissimo, diciamo che l'attaccante, se vogliamo fare analogia con la squadra di calcio, nel vincere la partita della longevità. Ci sono tantissimi studi sempre più sofisticati che ci dimostrano quanto sia importante sia nel prevenire le patologie, ma anche nel massimizzare la nostra probabilità di vivere una vita lunga e in salute. Quindi dobbiamo veramente sforzarci di capire come migliorare la nostra alimentazione.
Ma a questo proposito, cosa bisogna fare? Bisogna andare da dei professionisti o basta aprire il frigo e fare un esame di coscienza?
Direi tutti e due, nel senso che dobbiamo stare attenti, perché purtroppo al giorno d'oggi sempre di più chiunque, dalla fotomodella al personal trainer al giornalista, sembra che tutti siano esperti di nutrizione, che tutti abbiano la propria ricetta. Ci sono delle cose ormai inverosimili, libri di persone che non hanno né arte né parte, che non hanno la più pallida idea di cosa sia la medicina, che consigliano diete spesso potenzialmente deleterie, e le persone, senza farsi un minimo di domande, come se io, non so, avessi un problema giudiziario e mi rivolgo a un economista e mi rivolgo a un medico. Cioè, no, voglio dire, io vado dal migliore avvocato. Se devo costruire una casa, devo costruire un ponte, di certo non chiedo a un giornalista di spiegarmi come costruire un ponte.
Potremmo, però non lo facciamo.
No, appunto, lo so, però purtroppo nella dieta al giorno d'oggi è quello che succede. Si vedono libri magari della fotomodella Y che ti dice guarda che bella che sono io e quindi segui la mia dieta perché io so come essere bella. Insomma, cioè, voglio dire, mi sembrano dei passaggi un po' difficili. Quindi attenzione, voglio dire, sicuramente possiamo fare dei passi per migliorare, però bisogna anche stare molto attenti a quello che leggiamo in internet e sui giornali, perché c'è di tutto e di più.
Ecco.
È veramente confondente, è una giungla.
È una gran confusione, noi cerchiamo di fare un po' di chiarezza anche grazie al suo aiuto. A proposito di dieta, ovviamente bisogna menzionare la dieta mediterranea. Tutti credono di conoscere almeno i principi di base della dieta mediterranea, anche se magari vale la pena, professore, ricordarli questa mattina. Perché la dieta mediterranea è un sistema molto più complesso di quanto generalmente si sappia?
Beh, allora, la dieta mediterranea è qualcosa che ha una storia secolare, nel senso che è stata studiata per la prima volta da Ansel Keys, questo professore americano che arrivò nel metà dopoguerra nel Cilentano, a Napoli nel Cilentano, su invito di un professore di Napoli, perché allora in quelle regioni in effetti l'infarto del miocardio era sconosciuto, mentre in Inghilterra, in Nord Europa e in America un sacco di persone relativamente giovani morivano di infarto del miocardio, a Napoli nel dopoguerra c'erano quasi zero casi di infarto del miocardio. Quindi Ansel Keys andò lì e scoprì che i napoletani a quei tempi avevano il colesterolo molto basso e iniziò a indagare il perché. Adesso ho qui di fronte praticamente un pezzo del libro, ma una frase che lui scrisse in un suo articolo scientifico, e dice: carne, pesce, latte, formaggi e uova erano cibi di lusso. La maggior parte delle calorie provenivano da pane e pasta fatti in casa. Lui proprio scrive in questo articolo: maccheroni, spaghetti e vegetali locali. Zucchero e patate erano mangiate in piccolissime quantità, il burro non veniva mai usato, si usava l'olio extravergine di oliva, frutta e piccole quantità di formaggi erano mangiati quasi regolarmente. Okay, questa è una descrizione sommaria di quella che era la dieta tradizionale dei napoletani cilentani nel mero dopoguerra, okay? Che non ha niente a che vedere con quello che si mangia adesso a Napoli, ed è il motivo per cui i casi di infarto del miocardio, di obesità, diabete sono esplosi. Nella Campania ha una delle percentuali più alte di obesità sia negli adulti che purtroppo, ahimè, anche nei bambini.
Ecco, ma questo, dottore, significa che ormai anche la dieta mediterranea è un po' un mito persino in Italia adesso?
In parte sì, in parte che le condizioni sono cambiate tantissimo, nel senso che è questo il problema di queste diete che diventano un po' delle religioni, dalla paleo diet, dalla 5-2, alcune forme estreme di veganismo e tante altre, insomma. Lasciamo perdere poi delle stupidate tipo la dieta dei gruppi sanguigni o la dieta di Panzironi, lasciamo perdere quelle cose lì che sono veramente cose che non hanno nessuna base scientifica, ma il problema è che ai tempi, nel 50, la gente lavorava un sacco, quindi quando si dice ad esempio che l'olio d'oliva extravergine è un alimento molto sano, sì, è vero, è molto sano, però un cucchiaio di olio d'oliva sono 120 calorie. Se uno consuma 10 cucchiai di olio d'oliva, non ci vuole molto, basta essere un po' leggeri nell'usare la bottiglia dell'olio, sono 1200 calorie. Una persona che è sedentaria con 1200 calorie al giorno diventa obeso in un secondo.
Ecco, professore,
i nostri nonni ai tempi facevano 8-9 ore di lavoro al giorno, è per quello che si potevano permettere di consumare tutte quelle calorie da olio e altri alimenti. Quindi bisogna essere molto attenti, ed è per quello che forse ci servono poi degli esperti quando noi cerchiamo di approcciare la salute e quello che dobbiamo mangiare e fare.
Lavoro fisico senz'altro, insomma, non è che si lavori di meno, si lavora probabilmente in una maniera diversa, si fa una vita più sedentaria. A proposito di dieta mediterranea, ci vuole dare un consiglio pratico di come si compone un pasto equilibrato seguendo proprio i principi della dieta mediterranea?
Allora, quello che abbiamo studiato negli ultimi anni è che uno dei motivi principali di questo aumento importante dell'obesità e di tutte le patologie associate all'obesità, dalle malattie cardiovascolari, all'ipertensione, al diabete, alcune forme di cancro, le patologie epatiche e via dicendo, è dovuto al fatto che consumiamo troppi cibi raffinati, processati, quelli che vengono chiamati ultra processed food. ormai sono la base fondamentale. Se tu vai in un supermercato, probabilmente l'80% del cibo è cibo raffinato, processato, dal pane super bianco a tutti quei tipi di cibi preconfezionati con sale, acidi grassi parzialmente idrogenati, farine raffinate, zuccheri e via dicendo. Su quello ormai non c'è nessun dubbio che tutto quello che riguarda i soft drinks e tutti questi cibi super raffinati e processati sia una delle cause principali dell'epidemia di obesità. Poi naturalmente un eccessivo consumo di prodotti di origine animale, di carne, di latticini, di salumi sono un altro fattore importante, cibi salati, ormai il sale non è tanto il sale che usiamo nel cucinare, ma il sale è nascosto dappertutto, ci sono quantità enormi di sale nei salumi, nei cibi in scatola, in tutte le patatine, tutti questi vari snacks hanno delle quantità di sale pazzesche, che sono un fattore di rischio importantissimo per la pressione arteriosa alta, che è un fattore di rischio per lo scompenso cardiaco, per l'infarto del miocardio, per l'ictus e via dicendo. Quindi una dieta sana innanzitutto dovrebbe essere una dieta che inizia a sostituire questi cibi, diciamo ricchi di calorie, ultra processati, con cibi veri, col cibo vero. Il cibo vero fondamentalmente significa mangiare tanti diversi tipi di verdure cucinate in tanti diversi modi, belli, colorati, intelligenti, ritornare a consumare legumi in maniera più regolare, come era la dieta mediterranea, quindi le cece, le lenticchie, le fave. Ci sono 10.000 modi bellissimi di consumare e preparare questi legumi insieme ai cereali integrali, magari ritornare a farsi il pane fatto in casa con il vero grano, non il pane bianco che dopo 2 giorni lo tiri contro il muro e si spacca il muro. Un buon pane dopo 15 giorni è ancora morbido, è ancora mangiabile.
E non penso di averli mai mangiati allora. Noi stiamo in diretta con il professore Luigi Fontana, che è professore di medicina dell'Università di Sydney, e stiamo parlando proprio di come arrivare a 100 anni grazie alla dieta e all'attività fisica. E prima ci citava, professore, il fatto che comunque una volta si lavorava molto di più in maniera fisica, per cui certe quantità erano anche ammissibili. Mi viene in mente soltanto, per esempio, nella zona dove abito io, quindi in Lombardia, su una Valtellina, i pizzoccheri. Il pizzoccher effettivamente è il classico piatto che è pensato per uno che ha passato 8 ore nei campi, perché se te lo mangi normalmente in una giornata senza far nulla è letale. Ecco, come possiamo stabilire quali sono le giuste quantità con la nostra vita moderna?
Beh, lo stabiliamo facilmente, praticamente ci dobbiamo guardare la circonferenza vita. Se noi abbiamo la pancia, significa praticamente che stiamo accumulando grasso a livello addominale, a livello viscerale. Ormai gli studi sono chiari, come spiego nel libro, il grasso viscerale produce degli ormoni che si chiamano adipochine. Queste adipochine hanno un effetto nell'aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, pressione, diabete, cancro, demenze e via dicendo. Quindi dobbiamo seguire la circonferenza vita. Ogni volta che riduciamo di 1 centimetro la circonferenza vita, stiamo migliorando la nostra salute. Ogni volta che aumenta la circonferenza vita, stiamo peggiorando la nostra salute, stiamo causando infiammazioni, insulinoresistenza e tante altre alterazioni cardiovascolari, tumorali e via dicendo. Come possiamo fare praticamente a ridurre la circonferenza vita? L'attività fisica, e ci sono diversi modi di fare attività fisica, lo spiego chiaramente nel libro, e poi alcuni segreti che vi racconto sono praticamente quello che in maniera semplice ho trovato in tutti questi anni di studio. Allora, numero uno, come ho detto, eliminate o riducete drasticamente i cibi raffinati e processati e sostituiti con cibi ricchi di fibre vegetali, di vitamine e via dicendo. In uno studio che abbiamo fatto negli Stati Uniti recentemente abbiamo dimostrato che soltanto facendo questo, sostituendo cibi raffinati e processati con cibi veri, le persone perdono peso senza dover ridurre l'introito calorico. L'altro segreto è quello di smettere di mangiare prima di essere completamente sazi. Spesso le persone si fanno questi piatti enormi e poi si sentono obbligati di finirlo, anche se gli ultimi bocconi sono proprio faticosi. Uno dice: ma non ce la faccio più, però devo pulire il piatto. No, fate magari un piatto piccolo e lo consumate tutto. Poi, se avete fame, tanta fame, ne fate un altro piccolo e dovete fermarvi quando avete ancora un po' di appetito. In questa maniera fate una restrizione calorica del 20% senza saperlo. Un altro segreto è quello, ad esempio, di incorporare magari uno o due volte a settimana del digiuno a base di vegetali. Abbiamo fatto uno studio negli Stati Uniti in cui abbiamo chiesto alle persone di mangiare due volte a settimana, tipo martedì e venerdì, o insomma quando si vuole, soltanto verdure cotte crude, condite con un cucchiaio di olio d'oliva, limone o aceto, sale.
Ma questo pranzo e cena per tutti i pasti della giornata?
Per un giorno, sì, esatto, pranzo e cena. In questa maniera sono soltanto 500 calorie, non bisogna contare, sono comunque verdure ricche di vitamine e sali minerali. In questo studio le persone hanno perso all'incirca l'8% del peso, alcune persone hanno perso 30 kg in 6 mesi. Ah. Okay? Quindi questo è un trucco che tra l'altro si può usare, per esempio domani sera metti che io ho una cena e giustamente mi voglio divertire, perché non è che la vita deve essere sacrificio sempre, non dobbiamo vedere lo stile di vita sano come un sacrificio, una pena, no, dobbiamo vedere come uno strumento per potenziare la nostra salute fisica, mentale e il nostro successo della vita. Quindi è giusto che domani sera io ho una cena con degli amici, bevo un po' in eccesso, mangio un po' in eccesso, il giorno dopo posso usare questa strategia del digiuno a base di vegetali per compensare la bella serata che ho avuto con gli amici.
Quindi digiuno a base di vegetali, non smettere di mangiare, ma anche ingozzarsi ma di vegetali, per cui l'apporto calorico è molto più basso.
Non patate,
che la patata è letale.
Cioè praticamente non starchy vegetables.
Ecco. Okay? C'è arrivato un messaggio, Robert dice: per nostra scelta non mangiamo più carne ma solo pesce, verdura, frutta con pizza e pasta, e no cibi processati, poco sale, il pane lo facciamo in casa, no soft drinks. E si chiede: siamo sulla strada giusta? Mi sembra di sì.
Assolutamente sì, bravissimo. Questa è la direzione giusta. Poi naturalmente ci sono dei piccoli segreti, delle piccole cose che possono essere fatte, alcune sono descritte sul libro, altre cose magari è meglio seguire all'inizio, avere un po' un suggerimento, una supervisione di un professionista, ma questa sicuramente è la strada giusta, assolutamente sì.
Allora, noi ringraziamo per questa mattina il professor Luigi Fontana, che ritroviamo tra 2 settimane. Metteremo a breve il podcast di questo intervento con anche qualche link interessante, soprattutto al libro, che è un po' diciamo la nostra ispirazione per questa nuova serie, I segreti della longevità. Quindi a presto, professore Luigi Fontana.
Grazie mille, arrivederci, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.